Ok.
Buonasera, benvenuti a tutti al nostro appuntamento di lettura e commento del Vangelo della Domenica. Questa sera il Vangelo è di Luca, capitolo 3, versetti 10-18. Il contesto è quello che abbiamo visto la volta precedente. Giovanni Battista nel deserto annuncia un battesimo di conversione, cioè di cambiamento di vita, per ottenere il perdono dei peccati. Non più al Tempio attraverso un rito si ottiene il perdono delle colpe, ma attraverso un cambiamento di vita. Adesso l'Evangelista qui ci spiega in che consiste questo cambiamento di vita. Leggiamo. Le folle lo interrogavano. Vedremo che ci sono tre distinti gruppi che rispondono all'appello di Giovanni Battista. Le folle, i pubblicani, i soldati, grandi assenti, scribi, farisei e sacerdoti e sommi sacerdoti. Sono refrattari alle novità, ostili agli inviati da Dio. Quando poi ci sarà la discussione di Gesù, riconosceranno tra di loro, diranno che non hanno creduto a Giovanni Battista. Quindi sono esclusi da questa risposta all'invito di Giovanni Battista tutta la casta sacerdotale e l'elite religiosa. Non pensano mai di dover cambiare, per loro le cose vanno bene così. Allora le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Perché Giovanni aveva detto di fare opere degne di conversione. Quindi cosa si intende la conversione? Nelle risposte di Giovanni, sorprendentemente, nulla riguarda il culto, nulla riguarda Dio, nulla riguarda la religione. Perché l'Evangelista sta anticipando quella che poi sarà la novità portata da Gesù, un cambio di marcia dell'umanità. Se prima l'umanità attraverso la religione si dirigeva verso Dio, ora con un Dio che si è fatto uomo, l'umanità non si rivolge più verso Dio, ma con Dio e come Dio verso gli uomini. Quindi è un cambio radicale. Prima la conversione indicava ritornare a Dio, adesso la conversione riguarda l'uomo. E di questo ne consegue anche il cambio del senso del peccato. Mentre il peccato nella religione si intendeva un'offesa fatta a Dio, con Gesù, e già qui si vede l'anticipo con Giovanni Battista, Luca ce lo presenta, il peccato è un'offesa fatta all'uomo. Allora per cancellare questo peccato bisogna togliere l'offesa. Rispondeva loro, quindi alle folle che interrogano e chiedono che cosa dobbiamo fare. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. La risposta di Giovanni quindi si basa sulla pratica della condivisione, della solidarietà. Per ottenere, le folle vogliono sapere, questa conversione per il perdono dei peccati, cosa devono fare? Per ottenere questo perdono dei peccati è sufficiente la condivisione, cioè occuparsi degli altri, la solidarietà verso coloro che hanno bisogno. Sorprendentemente appare una seconda categoria, vennero anche dei pubblicani. Ma che ci fanno i pubblicani qui? Pubblicani, da pubblico, cosa pubblica, erano gli esattori del dazio. Il dazio veniva dato in appalto e coloro che offrivano di più ottenevano poi il banco delle imposte. Da quel momento potevano mettere i prezzi, le tasse che volevano. Erano dei ladri patentati, al servizio dei dominatori, erano odiatissimi, erano considerati la quintessenza della impurità e per loro, e questo è importante per comprendere quello che Luca ci scrive, non c'era speranza di salvezza. Erano talmente immersi nel peccato che anche se un giorno si fossero convertiti e avessero voluto cambiare, per loro non ci sarebbe stata alcuna possibilità, perché dovevano restituire quello che avevano rubato e dove andavano a trovare tutte le persone. Per cui il pubblicano è il dannato per eccellenza. Per lui, ripeto, anche se sì, volesse convertire, non c'è speranza alcuna di salvezza. Erano esseri impuri, era impura la merce che toccavano, era considerata impura la casa dove entravano, erano considerati trasgressori di tutti i comandamenti e per sfuggire alla loro avidità era lecito anche giurare il falso. Ebbene, anche dei pubblicani, quindi sommi sacerdoti, scribi e farisei, niente, ma gli esclusi, gli emarginati, i rifiutati da parte della società, invece arrivano. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Letteralmente, il testo greco dà l'idea quasi dell'impaccio. E noi cosa facciamo? Cioè, c'è una speranza anche per noi, i rifiutati, gli esclusi? La risposta di Giovanni è tanto sorprendente quanto scandalosa. Ed egli disse loro: Giovanni non impone loro di cambiare un mestiere da ladro, un mestiere che li rende impuri, ma chiede di fare questo mestiere nelle possibilità che hanno onestamente. Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Questo è scandaloso. È scandaloso perché, secondo Giovanni Battista, Dio accetta anche persone che conducono una vita immorale, persone che conducono una vita al di fuori della legge, se si comportano in qualche maniera onestamente. Poi dopo Gesù amplierà tutto questo nell'accettazione incondizionata delle persone. Quindi anche gli esclusi chiedono il battesimo e anche per loro c'è una possibilità. Lo interrogavano anche alcuni soldati. Allora abbiamo visto, ci sono tre gruppi, le folle di Israele, gli esclusi di Israele e anche i pagani che dominano su Israele, i soldati. E noi che cosa dobbiamo fare? E anche qui la risposta di Giovanni Battista riguarda il comportamento nei confronti degli altri. Non maltrattate, il verbo indica prendere denaro con violenza. Non estorcete, cioè non ricattate, niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe, cioè non datevi, come era tipico dei soldati, a saccheggi e a rapine, quindi evitare l'ingiustizia. Quindi abbiamo visto tre categorie, le folle, pubblicani e pagani, categorie più disparate, anche per loro c'è la possibilità della conversione, del perdono dei peccati, attraverso un atteggiamento, un cambio di comportamento nei confronti degli altri. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, cioè il Messia liberatore, c'era grande attesa di questo inviato del Signore che doveva liberare il popolo, soprattutto dalla dominazione dei pagani, Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua. La proclamazione di Giovanni era un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Il battesimo con acqua significava un'immersione nell'acqua e l'acqua era un elemento esterno all'uomo e era una conversione che si basava sull'impegno, sul proponimento dell'uomo. Ma viene colui che è più forte di me e a cui non sono degno di slegare i legacci dei sandali. Per comprendere questa espressione e non travisarla nel senso dell'umiltà, bisogna rifarsi alla cultura dell'epoca. Quando leggiamo i Vangeli, possibilmente con il supporto di una buona Bibbia, guardiamo sempre i riferimenti e le citazioni che ci sono accanto. Normalmente in questo brano viene riportato il libro del Deuteronomio, il capitolo 25, e il libro di Rutte, che trattano di qualcosa che è lontano dal nostro modo culturale e di pensare. Trattano della legge del Levirato, da Levi, che in latino significa cognato. Cos'era questa legge? Quando una donna rimaneva vedova senza figli, il cognato, il fratello del marito defunto, aveva l'obbligo di metterla incinta. Il figlio che sarebbe nato avrebbe portato poi il nome del defunto, in modo che il nome del defunto si perpetuava, era una maniera per rimanere eterni, di generazione in generazione. Ogni figlio portava il nome del padre o del nonno, così questo nome si trasmetteva. Ebbene, Quando, e capitava, il cognato rifiutava di mettere incinta la vedova, per motivi di interesse, perché se la vedova non aveva figli, poteva essere rimandata alla sua famiglia e quindi il patrimonio del clan familiare rimaneva all'interno. Quando il cognato rifiutava, colui che nella scala giuridica aveva diritto dopo di lui, procedeva alla cerimonia chiamata dello scalzamento. Scioglieva, ecco allora l'espressione di Giovanni Battista, scioglieva il legaccio dei sandali, prendeva il sandalo, ci sputava, era un gesto simbolico per dire il tuo diritto di fecondare, di mettere incinta questa donna, il tuo diritto passa a me. Allora, sapendo questo retroterra culturale, storico, biblico, comprendiamo meglio la reazione di Giovanni Battista. Non sono degno di slegare i legacci dei sandali. Cosa significa? Colui che deve fecondare questo popolo. Israele si considerava come una vedova. Sappiamo che il rapporto tra Dio e Israele era un rapporto nuziale. Dio era lo sposo e Israele la sposa. Ma a causa dell'infedeltà e dei peccati di questo popolo, si pensava che Israele fosse come una vedova, non c'era più il marito. Allora, chi deve fecondare questa vedova, cioè dargli figli, dice Giovanni Battista, non sono io, ma colui che è più forte di me, perché egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il battesimo nell'acqua significa un'immersione in un liquido, l'acqua, che è esterna all'uomo. Il battesimo in spirito, spirito è la forza, la potenza di Dio, è qualcosa che impregna l'uomo interiormente, lo inzuppa nel suo intimo. Spirito è la forza, santo non è soltanto la qualità, ma l'attività di questo spirito. Una volta che si accoglie questo spirito di Dio, questa forza di Dio, a livello intimo, interiore, questa dà la forza di separarsi da tutta quella che è la sfera del male e del peccato. Quindi l'annuncio di Giovanni Battista, egli vi immergerà nello spirito questa potenza di Dio che vi separerà da tutto quello che è negativo. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Spirito per chi accoglie questa vita e fuoco per il castigo, per la distruzione. E infatti spiega ancora Giovanni Battista: tieni in mano la pala per pulire la suaia e per accogliere il frumento del suo granaio, ma brucerà, ecco la spiegazione del fuoco, quindi il battesimo in Spirito Santo, per coloro che accolgono questa conversione, quello nel fuoco per coloro che rifiutano, quindi è una punizione. Ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Il fuoco inestinguibile era un richiamo alla Genna, l'immondezzaio di Gerusalemme, dove il fuoco ardeva sempre, quindi la distruzione totale. Ebbene, questo è l'annunzio di Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti, un annunzio che Gesù in parte prenderà, ma in parte censurerà. Censurerà perché negli Atti degli Apostoli Gesù si richiamerà proprio a quello che ha detto Giovanni Battista e dirà: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E il fuoco? No, il fuoco non c'è. Gesù, il Figlio di Dio, ha soltanto una proposta d'amore, ha soltanto una proposta positiva. Giovanni Battista è l'ultimo degli eredi della spiritualità dell'Antico Testamento, dove Dio premiava i buoni e castigava i malvagi. Ma con Gesù, e in Luca questo apparirà chiaro, appare un volto di Dio completamente diverso. Un Dio che vuole bene anche agli ingrati e ai malvagi. Dio non ama le persone per i loro meriti, ma per i loro bisogni. Quindi non premia più i buoni per i loro meriti, ma neanche castiga più i malvagi per le loro colpe. Ma un Dio che a tutti mostra il suo amore, a tutti quelli che lo accolgono. Quindi Gesù poi censurerà questa seconda parte di Giovanni Battista, del battesimo del fuoco. E Giovanni aveva questa ossessione tipica delle persone religiose, del castigo, e Gesù prenderà apertamente le distanze. Basta pensare quando Giovanni Battista dirà: ogni albero che non porta frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Gesù dirà no. Se un albero non porta frutto, lo zappetto attorno, lo concimo, cioè gli do aria, e aspetto 1, 2, 3 anni finché porti frutto. Quindi questo messaggio è il messaggio che viene da Giovanni Battista. Gesù farà suo, ma eliminando ogni aspetto di castigo, ogni aspetto di punizione da parte di Dio. Dio non è, il Dio di Gesù non è buono, ma il Dio di Gesù è esclusivamente buono. La sua è una proposta d'amore che è rivolta a tutti quanti e nessuno se ne può sentire escluso. Ecco, adesso a voi per i vostri interventi, le vostre domande, i vostri commenti su questo brano, su questo fatto del Levirato che è tanto lontano dalla nostra cultura. Qui in studio abbiamo anche un amico di Osimo, Enrico, se vuoi fare domande anche tu in diretta, sei benvenuto. Allora, vediamo quali domande ci sono. Ecco il nostro Fabio da Napoli, al quale diamo il benvenuto. Dal passo emerge che la concezione della giustizia di Giovanni è donare il superfluo per Gesù. E Gesù riprende questa di Giovanni Battista e riprende la condivisione senza dare regole, perché dove ci sono le regole implica la casistica. Gesù supererà l'elemosina. L'elemosina fa un benefattore e un beneficato. Gesù porterà avanti questo della condivisione, mentre l'elemosina fa un benefattore e un beneficato, la condivisione fa dei fratelli. Gabi, al versetto 15, Cristo è con l'articolo determinativo. Quindi è il Messia atteso dal popolo, sì. Cari miei, ormai siete diventati tutti dei grandi esegeti, dei grandi teologi, complimenti, sì. È il Messia della tradizione, appunto quel Messia, lo vediamo da questi aspetti, che doveva punire i malvagi. Il Messia doveva separare il popolo, da una parte i puri e dall'altra gli impuri. Lucia, da Brescia, quindi Giovanni annuncia un suo Gesù, non aveva ben chiaro chi annunciava. Giovanni andrà in crisi. Lui ha avuto un'immagine del Messia. Quando poi sarà rinchiuso nel carcere da Erode e gli arriverà l'eco di quello che fa Gesù, il povero Giovanni va in crisi. Va in crisi al punto che manderà un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica a Gesù. Sei tu quello che deve venire? È un'espressione che indica il Messia? O ne dobbiamo attendere un altro? Ma come io ho annunziato colui che castiga i malvagi e venga a sapere che tu sei amico proprio dei peccatori, quindi il povero Giovanni va in crisi. E sarà lui che Gesù darà l'invito, beati coloro che non si scandalizzano di me. E dirà ai discepoli di Giovanni, andate e riferite quello che vedete. E sono tutte azioni con le quali Gesù comunica vita. Giovanino, da Procida, la figura di Giovanni mi fa pensare, perché credo sia l'emblema del fatto, che anche le persone religiose possono abbracciare Cristo, anche se non completamente giusto. Beh, Giovanni Battista ancora non aveva potuto conoscere Gesù e il suo messaggio. E questo messaggio, e soprattutto il comportamento di Gesù, lo ha messo in crisi. Ma Gesù dirà di Giovanni Battista, che è stato il più grande dei profeti, il più grande tra i figli dell'uomo. Ah, c'è Serenella, bene, credevamo che avevi ancora l'influenza, benvenuta Serenella. Vicente, da Valencia, ai soldati non dice di smettere il mestiere. No, può sembrare per la nostra sensibilità di oggi, ma dobbiamo metterci nella cultura dell'epoca. Ai soldati non chiede di smettere con quel mestiere, ma di evitare l'ingiustizia. È un messaggio molto realista, molto concreto questo. Naturalmente questo è prima dell'annunzio del messaggio di Gesù. Teniamolo presente. È il massimo della spiritualità alla quale Giovanni Battista era arrivato. Poi con Gesù le cose si evolveranno in maniera differente. Grazie Vicente. Francesco, cosa aveva fissato per i pubblicani? Avevano delle tabelle con delle tariffe che però loro non osservavano. Non osservavano perché erano i padroni del dazio e quindi mettevano poi le tariffe che volevano. Allora invece Giovanni Battista dice no, applicate quello che è stato fissato, quello che è regolare. Giulio, il battesimo c'era anche prima di Gesù, sì. Il battesimo era un rito con il quale si indicava la morte a una vita precedente e l'inizio di una vita nuova. Per esempio, a uno schiavo, quando veniva data la libertà, si battezzava, si immergeva nell'acqua, emergendo completamente nell'acqua, moriva lo schiavo e colui che saliva fuori era la persona libera. Quindi era un rito conosciuto. Biagio. Il messaggio di Giovanni dà delle indicazioni etiche, condivisione, solidarietà, ma Gesù chiede una conversione etica. Gesù riprende il messaggio di Giovanni Battista, la conversione, ma la conversione è per il regno di Dio. Mentre Giovanni ancora ha questa idea di conversione, dove c'è l'immagine di Dio nel sottofondo, per Gesù la conversione è per il regno di Dio. La conversione che Gesù inviterà a fare nei Vangeli è rinunciare a quei tre verbi maledetti dell'avere, salire, comandare, che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia, e mettere al posto dell'avere, il condividere, al posto di salire e scendere, e al posto del comandare, servire. Maria Vittoria, battesimo in Spirito Santo e fuoco, il fuoco della Pentecoste? No, qui, in questo contesto, è un fuoco distruttore, come Giovanni Battista spiega. Brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Questo è un fuoco distruttore. Il fuoco della Pentecoste, la forza della Pentecoste, ha un altro contesto, non è questo qui. Gioacchino, che salutiamo. Giovanni non conosce il messaggio di Gesù, è una conferma che la vita pubblica inizia in effetti in quel tempo del battesimo. Da quei pochi dati che possiamo sapere, sì, Giovanni non assiste alla vita pubblica di Gesù perché sarà immediatamente carcerato, starà alcuni anni in carcere e gli arriverà però l'eco del messaggio di Gesù. Francesco chiede: i soldati sono i pagani? Sì, perché abbiamo una terra che era occupata dai romani, quindi sono soldati romani. Giuseppe, circa l'Emirato, ho visto un film dove un cognato si rifiutava di sposare la cognata vedova. Ah, ecco, bene, sono contento. Ci puoi dire, Giuseppe, il titolo, se te lo ricordi, di questo film interessante? Oh, ci abbiamo un amico nuovo, Dennis dall'Olanda. Thank you, welcome, you're welcome, Dennis. Abbiamo un nuovo amico addirittura dall'Olanda questa sera. Ci diventiamo sempre più internazionali in questo nostro incontro. Vicente dice: chi ha due tuniche e chi non ha niente, e chi non ha niente prende la tunica da quelli che ne hanno due. Un momento solo che termino la parte che va registrata e poi continuiamo con domande e con i saluti. Un momento solo.